dicevamo di Rocco Scotellaro e dal nostro punto di vista, appunto, Rocco Scotellaro ha due aspetti importanti. Uno è quello che ci rimane come scritture, e nella fattispecie questo libro che si chiama Contadini del Sud, che fu curato appunto da Manlio Rossidoria. E Contadini del Sud è uno di quegli esempi, diciamo, che in Italia ci sono e ci caratterizzano abbastanza, di pionieristiche valorizzazioni di parole altrui, storie di vita, quelle cioè che in antropologia poi in anni successivi sarebbe diventato anche un genere abbastanza codificato come quello delle storie di vita, ma Rocco Scotellaro, Danilo Dolci in Sicilia, Danilo Montaldi in Lombardia, successivamente Nuto Revelli in Piemonte, persone che hanno raccolto la voce di, diciamoli gramscianamente, subalterni. L'anello forte di Nuto Revelli erano le donne delle valli interne del, non mi ricordo quale provincia del Cuneese, credo del Piemonte, comunque persone che teoricamente appunto erano ai margini di tutto e di tutti, e che viceversa tali realmente non sono, appunto il discorso di prima, dentro fuori la storia. Rocco Scotellaro ha avuto un incarico, ovviamente anche per impegno di Rossidoria, di fare una ricerca sulla cultura dei contadini meridionali, e essendo lì il tema appunto quello della riforma alla quale si stava lavorando, l'idea era quella di vederla, le situazioni come venivano vissute dal punto di vista di chi queste cose le avrebbe dovute poi, di cui avrebbe dovuto esserne attivo protagonista. Rocco usa lo strumento dell'intervista, ma appunto non è ancora codificata con i crismi della storia di vita trattata filologicamente come sarà in seguito agli antropologi, quindi il libro è un po' misto e spurio, e soprattutto non era un libro, cioè era una raccolta di materiali che Rossidoria edita e pubblica perché l'autore non c'era più. Ma ci sono memoriali scritti da persone, interviste fatte da lui, racconti fatti da lui di cose che gli venivano dette. Quindi la classica contestazione che parte è non è attendibile, e viceversa qualcuno lo ha valorizzato subito fortemente, con anche limiti dell'operazione, ma valorizzato fortemente. Torna ancora una volta il nome di Alberto Cirese, che ne scrisse una recensione importante, e che poi di Rocco Scotellaro ha continuato a occuparsi anche in seguito. De Martino, l'altro aspetto per cui appunto Rocco era importante, era come mediatore dell'ingresso di Ernesto De Martino sul campo nella Basilicata. Ci torneremo, ma qui anticipiamo perlomeno che con la persona Scotellaro De Martino ha avuto rapporti un pochino complicati, diciamo, sicuramente di amicizia, sicuramente di affetto e di stima reciproca, ma anche in scritture pubbliche con delle ambiguità da parte di De Martino, delle quali Scotellaro non mancò peraltro di dolersi. A proposito per esempio di Contadini del Sud, De Martino in un inciso, non mi ricordo quale saggio, se ne esce a dire: e non si capisce dov'è che smette di parlare Rocco e dove smettono di parlare i contadini del sud e dove comincia a parlare Rocco, un po' demolendo l'operazione proprio nella sua attendibilità. Dal punto di vista dei contenuti, per De Martino Scotellaro diventa un po' l'eroe di quello che poi un paio d'anni dopo che si erano conosciuti, De Martino chiamerà il folklore progressivo. Questo era appunto uno dei temi, cioè il tema che volevo estrarre da queste pagine di Angelini dopo. Il folklore progressivo è una formula proprio messa così che De Martino conia nel 51 e abbandona definitivamente già nel 54, insomma smette di usarla col 53, quindi è una cosa molto effimera, ma e per lui vuol dire una cosa abbastanza precisa. È il nome che però mette a una serie di suoi interessi e di cose che era venuto trovando in quegli anni e che come tali non smetteranno di interessarlo e sui quali non smetterà di lavorare anche abbandonando questa etichetta. Ci siamo venuti a parlare, allora chiudiamo con questa etichetta, anche se non era nella progressione che mi ero immaginato. Folklore progressivo come etichetta, De Martino la tira fuori in occasione di uno delle rarissime dibattiti gramsciani ai quali partecipa direttamente ed esplicitamente. Il nome che lui mette a quello che tira fuori il dibattito della ripresentazione di letteratura e vita nazionale, come credo abbiamo accennato, le opere di Gramsci. Era morto nel 37, non è morto in galera tecnicamente, ma è morto a causa della galera. Le cose per cui noi lo conosciamo principalmente sono: ha scritto tantissimo prima da giornalista essenzialmente, ma poi una volta messo in galera dal febbraio del 29 il regime gli concede il diritto di tenere carta e penna e quindi può prendere le sue note famose diventate come quaderni del carcere. Con mille vicissitudini si salvano dal carcere grazie alla cognata Tania Schutt, finiscono in Unione Sovietica, l'Unione Sovietica tornano in Italia e si cominciano a pubblicare nel dopoguerra, insieme alle lettere dal carcere. Le lettere dal carcere escono nel 47 e l'edizione di allora dei quaderni del carcere esce dal 48 al 51 in 6 volumetti distinti. Entrambe le cose, lettere e quaderni, hanno avuto edizioni successive. Le lettere semplicemente perché se ne sono man mano trovate molte, ma molte di più, quindi la prima edizione era molto piccola, l'ultima del 96, la più completa, curata da Antonio Santucci, sono due volumi ben corposi. Adesso poi tra l'altro si sta facendo un'altra cosa ancora che si chiama Edizione Nazionale delle Opere di Gramsci e quindi pubblica tutto, non solo quello che aveva scritto lui dal carcere ma anche quello che riceveva man mano che si riesce a ritrovarlo. I quaderni del carcere sono stati pubblicati in edizione critica nel 75, cioè quello di Valentino Gerratana da Einaudi, esattamente quello che si è potuto trovare dei suoi 29 quaderni di testo più 4 di traduzioni. I 29 sono ripubblicati tali e quali, con tutta una serie di accortezze tecniche e filologiche, esattamente tali e quali, con un ultimo volume di indici importantissimo. Quindi è un'opera, diciamo, da studiosi in qualche modo, da possedere, e tra l'altro è attualmente interamente online. Non nella versione critica, cioè non c'è l'indice finale, ma è un'edizione critica, cioè filologicamente controllata, c'è curata da Enrico Filippini, un gramsciologo importante, c'è tutto anche online. Nell'immediato dopoguerra uscì un'altra edizione con criteri di maggior leggibilità ed era nota come l'edizione Togliatti, nel senso che Palmiro Togliatti, che non era solo il segretario del Partito Comunista, ma era anche un personaggio di statura culturale piuttosto elevata, partecipò direttamente insieme a Felice Platone e ad altri a antologizzare i quaderni, raccogliendo per temi le note di Gramsci, che erano proprio appunti, cioè uno prende un quaderno e ci scrive degli appunti di lettura, riflessioni, eccetera, ne prende un altro e lavorava a diversi contemporaneamente, eccetera. Loro hanno radunato più o meno i temi, seguendo anche indicazioni presenti nei quaderni, e sono usciti 6 volumetti distinti. Va detto che, confrontando l'edizione critica e i 6 usciti all'epoca, non c'è stata, come spessissimo è successo nella tradizione comunista, operazioni di falsificazione, censura, imbroglio, nascondimenti e cose di questo genere. Quello che leggiamo nel 75, e adesso addirittura è stato pubblicato dall'Unione Sarda, lo veicolava come, ed è ancora comprabile online, l'edizione anastatica. No, esiste, Giovanni Francioni l'ha fatta come libro, ma insomma uno se la può comprare ordinandola dall'Unione Sarda e scaricandolo. L'edizione anastatica, cioè c'è proprio la fotocopia dei quaderni, quindi al di là che andare alla Fondazione Gramsci, che sta qui al quartiere Trieste, ma uno lo può proprio leggere con i suoi occhi quello che ha scritto Antonio Gramsci. L'edizione antologica, diciamo, dell'immediato dopoguerra è fede degna, non rappresenta lo sviluppo del pensiero di Gramsci, che si coglie solo nell'edizione critica, con ripensamenti, cambiamenti, che cosa veniva prima, cosa dopo, eccetera. Però non ci sono falsi o mutilazioni o cose di questo genere. Escono e, diciamo, dal punto di vista della politica culturale del Partito Comunista, sono veramente un monumento, una pietra fondativa. Antonio Gramsci diventa il nome tutelare sotto il profilo non solo politico, ma soprattutto intellettuale, di accreditamento della sinistra comunista in Italia. Quindi fu un'operazione molto importante questa di stampa delle opere di Gramsci carcerarie, e De Martino ovviamente le leggeva, partecipò a questo, e poi diventa un problema, ne capiterà di ritornarci, quanto l'abbia davvero utilizzato, a che cosa gli sia effettivamente servito Gramsci. Alla presentazione di una delle uscite di questi volumetti, quello che si chiama Letteratura e Vita Nazionale, che tra l'altro conteneva le 6 paginette che Gramsci dedicò intitolandole di suo Osservazioni sul folklore, De Martino partecipò alla presentazione e ne scrisse, insieme con Paolo Toschi e Vittorio Santoli, direi, e non fu mai pubblicato esattamente i testi degli interventi della presentazione, però ognuno degli autori, anzi no, Pettazzoni, Santoli sì, ha scritto poi un saggio che si chiama 3 osservazioni su Gramsci e folklore, che erano lo sviluppo. Toschi fa la cronaca del dibattito e De Martino produce diverse versioni del suo intervento, che oggi abbiamo tutte ritrovate anche pubblicate anche nel 92 sulla Ricerca folclorica, cose prima non edite, eccetera. È lì che conia questa etichetta di folklore progressivo, per corrispondere a una istanza effettiva di Gramsci, che adesso non spiegheremo e non commenteremo, l'unificazione della cultura. Questo era un tema gramsciano, l'unificazione del genere umano, l'unificazione della cultura. Era una cosa che andava dopo, molto dopo. Vogliamo fare la rivoluzione, vogliamo prendere il potere, vogliamo fare la rivoluzione violenta, vogliamo fare la dittatura del proletariato, tutto regolare con l'ortodossia marxista in Gramsci. Però non solo questo. Pensava oltre, pensava al di là, in termini molto, molto larghi, oltre che anche profondi. Questo tema dell'unificazione della cultura, e cioè il subalterno che smette di essere tale e che si fa anche egemone e che in qualche modo si supera una volta che il potere sarà stato preso, una volta che avremo anche la macchina della cultura dalla nostra parte, eccetera, l'alto e il basso si rimescolano e si unificano, non diciamo altro. Ma insomma, De Martino leggeva con la sua proposta di nome folklore progressivo questa istanza di Gramsci, dicendo: beh, nei tempi nostri noi vediamo cose che Gramsci non poteva vedere, nel senso che ai tempi suoi non c'erano. E per folklore progressivo, perché Gramsci parla sostanzialmente male del folklore. Il folklore è una cosa che va superata, perché se no sempre subalterni rimarremo. È una cosa importantissima, è una cosa molto seria e da prendere sul serio, parole testuali di Gramsci. È una concezione del mondo e della vita. Su questo Alberto Cilese fa tutte delle costruzioni teoriche fino a rifondare in termini gramsciani la demologia italiana. De Martino a queste parti non gli interessano un granché, ma pur attribuendogli il massimo di importanza e il più totale rispetto, Gramsci viene dalla Sardegna profonda, non era povero di nascita, anche se una famiglia che ha fatto la fame per impicci familiari, appunto, ma non erano di provenienza contadina, ma conosce bene la realtà più periferica e più arretrata della cultura italiana subalterna. Quindi massimo rispetto, ma questa è una cosa che va superata. I contenuti non vanno bene se non per piccole cose, e usa anche Gramsci esplicitamente l'aggettivo progressista, ma non parla mai di folklore progressivo, sarebbe un ossimoro. Certo, anche il folklore come concezione del mondo è abbastanza ossimorica come espressione, ed è di Gramsci. Folklore progressivo non lo dice Gramsci, De Martino lo dice un po' provocatoriamente, esattamente ribaltando quello che si poteva leggere più così esplicitamente nelle paginette gramsciane sulle osservazioni sul folklore. Il folklore progressivo è quello che si è mostrato nella resistenza, nelle occupazioni delle fabbriche, nelle lotte contadine, quelle espressioni spontaneamente popolari in cui le classi subalterne, in lotta di solito politica e quindi in una fase di evidente esibizione di coscienza di sé, associano anche dei contenuti culturali, canti, ma anche le pratiche, appunto, di lotta. Massima, e quindi cioè, questo ai tempi di Gramsci non c'era, così come buona parte dell'intellettualità, no, buona parte, insomma, numerosi intellettuali italiani in quegli anni del dopoguerra, dal neorealismo a romanzi, al cinema, letteratura, pittura, Guttuso, insomma, erano evidentemente interessati e lavoravano a dare rappresentazioni della realtà anche delle classi subalterne. Dice De Martino: tutto questo insieme, le cose che ci vengono dagli intellettuali che si interessano delle classi subalterne, quello che viene direttamente, spontaneamente dalle classi subalterne, che mostrano coscienza di sé e della propria posizione e dei propri obiettivi, tutto questo può andare nella direzione di quella ricomposizione dell'alto e del basso e dell'unificazione della cultura che Gramsci perorava. Il massimo esempio del folklore progressivo al quale lui pensava lo riconosce quando ancora non aveva messo questo nome, non aveva tirato fuori questa etichetta, esattamente in Lucania, a Tricarico, la canzone della Rabata, di cui racconta nel 1950, quindi l'anno prima di scrivere il folklore progressivo, in un saggio che si chiama Note Lucane, e che è una di quelle produzioni di quegli anni particolarmente interessanti e belle di De Martino, in cui c'è davvero una varietà di registri tra il racconto etnografico, il resoconto etnografico, ivi compreso la nota delle spese del poveraccio che non sa come arrivare a fine mese perché si segna diligentemente tutti quanti i debiti, e i debiti saranno sempre più degli introiti, lui riporta nel saggio la nota, eccetera, ha immagini letterarie di suo conio molto potenti, alla Carlo Levi, diciamo così, in cui, diciamo, gli ingredienti presi dalla realtà, però vengono presentati in una forma narrativa molto accurata e rifinita, e osservazioni autobiografiche, autocritiche di sé come dirigente politico, come intellettuale che va nelle case dei contadini. Qualche anno dopo, in un articolo che abbiamo già citato perché Angelini lo cita spesso anche in questo capitolo, cioè Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, 1953, c'è una frase sempre citata di De Martino quando parla del ribaltamento e rimescolamento di ruoli e del problema del ruolo dell'osservatore. E lì era un pezzo in cui criticava Croce, che appunto diceva: i popoli di natura fuori non ci interessano, eccetera, eccetera, i subalterni, i popoli, i poveri, i contadini, eccetera. Cioè, ma io, Ernesto De Martino, andavo nelle case come un compagno a cercare umane dimenticate storie, con la consapevolezza, è quasi letterale quello che sto dicendo, con la consapevolezza che io e loro avremmo lavorato insieme a un domani migliore, in cui saremmo stati migliori io che li ricercavo e loro che ritrovavo. Dice, questa commistione, questa vicinanza di interessi non cambia i piani, perché questo poi sarà una costante, diciamo, nel De Martino etnologo, di chi osserva chi, però indubbiamente è l'effetto critico dell'etnocentrismo critico, cioè l'autoconsiderazione estremamente sofferta e sinceramente sofferta da parte dello scienziato, dell'osservatore, del dirigente politico. Una delle cose che appunto riferisce in questo Note Lucane è il canto dell'Arrabbata, in cui i rabbatani dicono delle cose provocatorie e sconvolgenti. Che cos'è l'Arrabbata? L'Arrabbata è il quartiere più povero e più disastrato di Tricarico, in cui la gente vive con le fogne che gli scolano dall'alto, con le bestie che vivono insieme a loro, senza luce, senza aria, niente, brutti, sporchi e buoni. Ne fa un quadro veramente di tragedia, di tragenda, e dice: lì però questi dicono noi sì, ma mamma da bellezza, non siamo né trifoglio né avezza, cioè non siamo le erbacce che i padroni ci vogliono considerare, noi sì, ma mamma da bellezza, cioè noi siamo, traduce De Martino, la giovinezza del mondo. Il canto dell'Arrabbata era una rivendicazione diciamo, di lotta, di critica dei padroni, dei preti, eccetera. E quindi era proprio la quintessenza di ciò che poi chiamerà folklore progressivo. Persone, non solo ceti, classi, eccetera, persone che vivono in condizioni di deprivazione sociale, culturale ed economica fortissima, non assoluta perché di assoluto nella storia umana non c'è nulla, ma fortissima, però con gli strumenti che hanno vedono se stessi nel mondo e prendono una posizione che allude a un rovesciamento delle posizioni, a un cambiamento delle posizioni. Qui c'entra Rocco Scodellaro, perché questa storia della canto della Rabata è una cosa che De Martino riprende in tanti scritti diversi, e in buona sostanza alla fine sembrerebbe di capire che era autore Rocco Scodellaro di questo canto, che all'inizio veniva presentato come una produzione assolutamente anonima. Poi diventa una cosa alla quale aveva partecipato Rocco Scodellaro, poi diventa una cosa di Rocco Scodellaro. E così con qualche altro episodio del genere, insomma, sembra che Angelini usa delle immagini che mi sembrano efficaci, ovviamente io non posso dire, non avendo conosciuto Ernesto De Martino, ma lui parla, Angelini dice, tanto quanto era attento, acuto, lettore dei suoi avversari, dei suoi critici, delle persone che voleva criticare, degli autori, delle correnti che voleva criticare, tanto era distratto, miope e confuso nella visione di quelli che gli erano più vicini, si interessava dei contenuti e le persone magari non le trascurava nel loro ruolo, eccetera. Recupera per esempio più tardi, santificando Scodellaro come grande poeta dialettale, perché la poesia dialettale era un pezzo, poi diventerà un pezzo del folklore progressivo. Rocco Scodellaro non ha mai scritto poesia in dialetto. È autore di testi che si discutono, possono essere belli, brutti, ungaretti, eccetera, eccetera, ungarettiani o quel che sia, ermetici, così, ma non ha mai scritto in dialetto. Rocco Scodellaro era figlio di un calzolaio e di una sarta, quindi per tricarico era uno strato sociale non basso, medio-basso sì, ma non bassissimo. Lui studia, i genitori riescono, soprattutto la mamma Francesca Armento insiste, riescono a farlo studiare, non si laurea ma è iscritto fino all'università, fa le scuole un po' in giro tra Puglia, Basilicata, Campania, eccetera, cioè è una persona non solo intellettualmente dotata ma che ha anche studiato. Rocco non scriveva in dialetto, sì, certo, se stava con i suoi elettori, i suoi contadini, era appunto socialista, è chiaro che parlava dialetto, e avranno fatto insieme il canto della Rabata, che era in dialetto, ovvio, non in italiano, però non era un poeta dialettale. Quindi diciamo, ci sono una serie di cose un po' ambigue nel trattamento diretto fra le due persone, Ernesto De Martino e Rocco Scodellaro, ma questo in fondo è materia per gli storici. Alberto Cirese ci torna in un saggio che cita Angelini nel 2005, molto polemico contro De Martino, un saggio su Rocco Scodellaro, chi è interessato quello se lo può trovare, sta online e ci sono tutti dei dettagli, ma questo appunto è una questione che riguarda un po' gli storici e i filologi in un certo senso, o quelli più interessati agli aspetti dell'uomo De Martino, che era certamente complesso e contraddittorio come personalità. Sta di fatto che Rocco, oltre che essere quello che lo fa entrare in Lucania, come vedremo, è anche un po' il campione, un po' diciamo trasfigurato, un po' costruito, ma è il campione di questo folklore progressivo, che come dell'etichetta, della categoria di folklore progressivo che De Martino conia. E allora, chiudendo su questa cosa del folklore progressivo, con Angelini vediamo dei capitoli più diciamo i meno durevoli delle produzioni de martiniane collegate a questo periodo. Nel 49-50 ha un'autentica infatuazione per l'etnografia sovietica e sposa in pieno delle posizioni trasposte di peso in Italia davvero non sembrano convincenti e ragionevoli. Si arriva appunto a pensare al folklore come una creazione continua del popolo, eccetera. Cioè erano delle cose che nella nostra tradizione erano state liquidate come romantiche e superate, appunto. Rimesse in circolo perché in Unione Sovietica il popolo è ufficialmente al potere e quindi tutto ciò che si produce per definizione è popolare. Insomma, erano dei sillogismi non molto convincenti e sono cose che in realtà poi appunto lui stesso abbandona abbastanza rapidamente. Figure e temi folklore progressivo le considererei esaurite. Su Gramsci il discorso sarebbe un po' complesso e lungo e forse non lo affronterei ora. Qualche cosa ho accennato alla prima lezione quando parlavo nella presentazione dei testi del libro di Gianni Pizza, c'è lì un capitolo su De Martino e Gramsci. Se facciamo in tempo, quando ci arriveremo, direi che lo riprenderemo allora. Di certo, diciamo, Gramsci non è stato un oggetto di riflessione teorica per De Martino, questo no. Il massimo si arriva con questa faccenda del folklore progressivo, che non è categoria gramsciana, ma è la sua risposta a istanze gramsciane. Gianni Pizza pensa che De Martino sia un vero intellettuale gramsciano, ma in modo implicito e per una serie di motivi che accennavo e la prima volta è che poi ci torneremo. Altri tendono a minimizzare abbastanza questa relazione Gramsci-De Martino, che sicuramente era un autore che lui amava e che leggeva. Man mano che uscivano, questo si sa perché ci sono i suoi libri, le annotazioni di De Martino sui testi di Gramsci, eccetera. Ho già ricordato l'annotazione al volo di Ginzburg, di Carlo Ginzburg, che lo qualifica di a-gramsciano. Ma insomma, appunto, ci torneremo parlando poi del libro di Pizza. Volevo trattare questi due aspetti, eventi e metodi, ma non facciamo in tempo, però non è tutto sbagliato, perché siccome la parte successiva di Angelini poi riprende di fatto andando a fondo sulle questioni dell'indagine etnografica con la Lucania, diciamo, riportarci in quella direzione non sarà male. Accennerei giusto velocissimamente a questi due aspetti, così non ci dobbiamo ritornare, sugli eventi della sua vita in questo dodicennio degli anni del Sole a Picco, la presenza nel sistema editoriale culturale, l'inserimento nell'università. La presenza nel sistema editoriale culturale è stata molto importante e avviene in questi anni, però in qualche modo non frutta come eredità successiva, cioè De Martino e gli allievi di De Martino non diventeranno mai, che ne so, come Benedetto Croce, il papa laico a cui tutto faceva capo e che tutto sovrintendeva. Però molto ha fatto De Martino. Nell'immediato dopoguerra entra in rapporto con Cesare Pavese, con la casa editrice Einaudi, che appunto pubblicherà come primo numero della collana Viola, con quella cosa complicata che ho detto prima, etnologia, religioni e la terza cosa, primo numero di questa nuova collana in cui Cesare Bavese fa un'operazione di rottura appunto per la cultura italiana e per l'editoria italiana, e la fa in collaborazione con De Martino, col quale poi anche litigherà abbastanza duramente, e De Martino poi subentrerà come consulente di Einaudi dopo la morte di Pavese. Però, cominciando con Einaudi, in realtà nel giro di pochissimi anni De Martino passa poi a Boringhieri, a Feltrinelli e al Saggiatore, perché Boringhieri, che è un editore che nasce da una costola della casa Einaudi, lavorava alla Einaudi, rileva la collezione ex pavesiana, e quindi diciamo De Martino continua a lavorare su questo con l'editore Boringhieri, e con l'editore Boringhieri esce nel 58 Morte e pianto rituale, che vince il premio Strega, cosa per niente banale nel nostro panorama letterario, che un libro diciamo di un tema considerato anche abbastanza problematico come la morte vince un premio letterario importante. Ma l'anno dopo De Martino già pubblica con un'altra casa editrice ancora, che è Feltrinelli, e nel 61 La terra del rimorso va con il Saggiatore. Quindi attraversa abbastanza trasversalmente una serie di esperienze editoriali e si configura per questi importanti editori italiani come l'interlocutore privilegiato. Dunque, ciò che si pubblica, e lui scrive un sacco di introduzioni, la moglie fece delle traduzioni, ancora moglie, Anna Matteoro, tutto quello che si pubblica, cioè molto di quello che si pubblica in questi campi, ed era pionieristica come attività editoriale, passa per la expertise di Ernesto De Martino. Rapidissimamente l'inserimento nell'università, che è una cosa importante, perché non solo era l'aspirazione della vita di De Martino di diventare un docente universitario, ma segna poi anche, gli restano pochissimi anni da vivere, dal 59 quando va in cattedra a Cagliari al 65 quando muore, ma è anche diciamo la chiusura della sua figura di personaggio pubblico anche in termini più esplicitamente politici. Cioè la fine degli anni 50 sono anche la fine della sua presenza su l'Avanti Società, il Calendario del Popolo, eccetera eccetera, su cui interveniva molto attivamente. L'inserimento nell'università avviene per gradi. Nel 52 prende la libera docenza in etnologia e tiene corsi qui all'Università di Roma per 2 anni successivi. Allora il libero docente poteva, non voleva dire che tu, una commissione ti qualificava come competente in quella materia e avevi un titolo ufficiale. Con questo titolo ufficiale una facoltà universitaria ti poteva affidare di tenere dei corsi. Non eri nei ranghi dell'università, non prendevi stipendi, non avevi ruoli ufficiali, ma potevi tenere dei corsi riconosciuti. Considerate che l'università aveva dei numeri minimi rispetto a oggi, quindi era un riconoscimento tra pochi. Quindi libera docenza nel 52 in etnologia e corsi a seguire, in cui collaborano con lui un Cirese, un Tullio Tentori, un Vittorio Lanternari, persone che diventeranno molto importanti negli anni a seguire. Allora erano ovviamente molto giovani, e più giovani di De Martino di 10-15 anni ciascuno. Nel 56 prende la libera docenza in storia delle religioni, perché comunque Raffaele Pettazzoni era rimasto un suo interlocutore privilegiato nell'Accademia, dove non riusciva viceversa ad avere abbastanza credito e appoggio in campo più squisitamente etnologico, e il campo folklorico non gli piaceva e non gli interessava. E nel 59 finalmente vince un concorso per insegnare storia delle religioni, per l'appunto, a Cagliari. Quindi lui, diciamo, diventa un professore universitario come storia delle religioni, che in fondo era poi la materia su cui si era laureato, e non come etnologo, che è la qualifica che lui si è sempre riconosciuto e che ha sempre speso per se stesso. Cagliari, e qui ci fermiamo, era allora una vera accademia privilegiata, era un'università giovane e quindi aveva tutti i professori continentali, perché non c'erano ancora leve di studiosi sardi che insegnassero, tranne qualcuno, che ne so, Giovanni Villiu certamente c'era già, ma erano tutti professori continentali che di solito se la squagliavano abbastanza rapidamente durante la settimana, ma erano davvero un concentrato di giovani intellettuali che poi, ciascuno nei loro campi, diventeranno molto importanti, e si trovano tra fine anni 50 e anni 60 a insegnare a Cagliari. Anche Cirese era lì, e quindi insomma si creano, Cirese raccontava sempre dei cenacoli al Jolly Hotel dove abitavano tutti questi che non erano sardi, e finiti gli impegni all'università di solito cenavano insieme molti di loro e poi passavano la serata a fumare, a litigare, a discutere nei saloni o del Jolly Hotel o dei ristoranti dove dovevano mangiare. Ed era un'accademia per loro stessi, perché era, insomma, c'era appunto la storia delle regioni, tradizional popolare, il filosofo, il logico, eccetera. E quindi pare che, insomma, sia stata un ambiente davvero particolare. De Martino non amava particolarmente starci, quindi tendenzialmente, diciamo, quelli sono anni più romani per lui che cagliaritani, però il suo insegnamento a Cagliari è stato importante, l'ha proseguito Clara Gallini, che ci è rimasta credo abbastanza a lungo. Qui oggi mi fermerei, e se ci sono domande, se non ci sono, ci vediamo martedì prossimo.